State ascoltando la radio del Liceo Artistico di Cortona. Artisti senza gloria.
Bentornati ad una nuova edizione di Artisti senza gloria. Siamo appunto sempre la trasmissione, per chi non lo conoscesse, trasmissione radiofonica che trasmette dal Liceo Artistico di Cortona Luca Signorelli. Anche se in questo momento, come i mesi scorsi, trasmettiamo da casa per rispettare le norme vigenti del Covid-19. Oggi gli ospiti con noi saranno Rachele Borsari, Francesco Jaworowicz, Francesco Salvadori e Sofia Ermini e io, Alessia Benvenga. Ma partiamo subito con gli argomenti. Il primo argomento che ho deciso di trattare oggi è secondo me molto interessante e si parla appunto del fatto che la Camera abbia accettato la legge contro l'omofobia e la legge anche contro la misoginia, che Francesco Salvadori sicuramente saprà di cosa stiamo parlando, vero?
No, dai, scherzo, sono le persone che in un certo senso respingono il sesso opposto, cioè insomma i maschi che odiano le femmine, insomma, per generalizzare un po' tutto quanto.
Anche se potrebbero essere donne che odiano donne, non solo uomini, chiaramente.
Esatto, questo sesso, insomma, nel sesso della persona, sesso che odia l'altro sesso, insomma.
Ok, e anche le violenze contro i disabili. Per questa legge appunto ci sono stati 265 sì e 193 no, comunque un divario non tanto grande se notiamo, e un astenuto. Cosa ne pensate come prima domanda generale?
Diciamo che penso che secondo me una persona che odia un'altra persona del sesso opposto, quindi in questo caso l'uomo che odia la donna oppure una donna che odia una donna, secondo me è anche un po', diciamo, fuori dal normale, la vedo un po' come una cosa, diciamo, assurda, perché sinceramente per quanto riguarda questo discorso, cioè, vale per qualsiasi cosa secondo me in ogni ambito, nel senso che come non ci deve essere differenza tra una persona di colore e una persona magari di un'altra carnagione, non ci deve essere differenza nemmeno tra i sessi, perché l'uomo non ha niente in più rispetto a una donna e una donna non ha niente rispetto in più a un uomo. Cioè, fondamentalmente siamo le stesse cose, solamente con aspetti fisici diversi, però fondamentalmente non cambia niente. E questo per quanto riguarda l'uomo con la donna. Una donna che odia una donna, secondo me, forse è ancora peggio, perché tra donne, soprattutto per quello che abbiamo passato e per quello che alcune donne stanno ancora passando, ci dovrebbe essere un minimo di sostenimento da, insomma, tra di noi, e molto spesso non si vede questa cosa, anzi è tutto il contrario, che molte persone magari, per fare un esempio banale, no? Magari c'è una ragazza che viene definita con altri aggettivi che possono essere per l'appunto molto sgradevoli di altri ragazzi, che è una cosa che succede molto spesso al mondo d'oggi. Sinceramente la posso vedere anche un po' come una cosa brutta, bisognerebbe sostenerci a vicenda, però molto spesso non viene vista come cosa.
Sono d'accordo con tutto quello che hai detto. Volevo chiedere a Francesco Jawo cosa ne pensa del fatto che siano tanti sì, come ho detto prima, 265, ma anche tanti no. Cioè comunque è stata sudata questa decisione, o sbaglio?
Allora, io sinceramente sono molto allibito dal fatto che ci sono stati molti, cioè abbastanza no, soprattutto per il fatto che queste leggi mi sembrano abbastanza semplici, cioè che l'unica cosa che vanno a fare è aggiungere, tutelare i diritti di persone, diciamo, diverse dalla popolazione media italiana, quale può essere maschio, bianco, cinquantenne o quarantenne. E quindi sì, mi ha abbastanza stranito il fatto che appunto ci fossero stati abbastanza no, non troppi, infatti fortunatamente ha vinto comunque il sì, e poi soprattutto sono molto confuso per quel singolo astenuto, cioè vorrei veramente sapere cosa gli è passato in testa, poverino.
Come per dire mi astengo, proprio, esatto, cioè non mi esprimo e faccio meglio.
Era ma veramente confuso. No, doveva votare sì, a prescindere, o comunque non votare è stupido, come appunto si è visto adesso nelle elezioni, vabbè, lasciamo perdere.
Sì, qui si può creare un divario enorme,
esatto,
su tante cose.
Astenersi è un po' stupido.
Essendo che noi siamo anche una radio, tra virgolette, religiosa, io chiederei a Salva se ha sentito appunto anche quello che ha detto il Papa sulla questione degli omosessuali.
Sì, ho sentito e sono d'accordo con lui. Finalmente abbiamo una figura religiosa, e non me ne vergogno a dirlo, tendente alla sinistra, insomma, cosa che fa, diciamo, anche rosicare, no, un pochino questi pastori, questi padri, insomma, moderni, odierni, insomma.
Sai però cosa ha detto esattamente, per chi magari non lo sa ancora?
Il concetto è che, cioè, insomma, lui è a favore di questa legge e...
Lui ha detto che approva le unioni civili.
Esatto, sì.
Poi,
sì,
parlando di matrimonio, sono altre questioni, però... Il concetto è che finalmente anche la Chiesa, cioè comunque l'ha definiti anche gli omosessuali, che sono anche loro figli di Dio, come tutte le persone, no?
Sì, esatto. Un discorso, insomma, che da stimare, insomma, perché anche prendere questa posizione quando la tua carica religiosa è così ampia, anzi, rappresenta la figura massima estrema religiosa, insomma... Un bel passo avanti, mi è piaciuto.
Sofia, qualcosa da aggiungere? Qualche cosa da rispondere a qualcuno? Aggiungere qualcosa?
Io comunque sono contenta del fatto che, anche se ci sono stati parecchi no, ha vinto il sì su, appunto, come ha detto Francesco Jaworowicz, su, diciamo, una questione di diritti, perché essendo che siamo nel 2020, le persone devono iniziare più ad avere una mentalità più aperta confronto a, diciamo, queste regole, queste leggi, queste cose che dovrebbero essere parte della vita normale. Io sono contenta che comunque la Camera abbia deciso di mettere queste leggi, e perché comunque si vede che da quel punto di vista un minimo sono cresciuti. Sono contenta anche di quello che ha detto il Papa, perché su base religiosa comunque è difficile che una persona la pensi così. E niente, cioè sono contenta che comunque queste leggi siano state applicate.
Ok, senza divagarci molto, qualcuno pronto la prima canzone?
Vai, ci sono io.
Vai, Yabu.
Allora, la canzone che ho scelto si chiama I Can't Stop Me ed è delle Twice.
Bentornati ad Artisti Senza Gloria. È sempre la prima trasmissione radiofonica fatta appunto dal liceo artistico di Cortona. Siamo sempre sulle frequenze di Radio Incontri e torniamo a parlare di misoginia, che abbiamo detto che appunto riguarda più l'odio verso le donne. La parte, cioè il concetto speculare sarebbe la misandria, ovvero che riguarda più gli uomini. E io ho pensato a quella causa appunto molto parlata in questo momento. Non so se avete presente la causa di Johnny Depp.
Sì, no. Sì.
Vuoi dire qualcosa, Fra?
Sì, praticamente, allora, Johnny Depp è stato marito della Amber, no? Un'altra attrice famosissima.
Che poi è stato un matrimonio molto breve, 15 mesi.
Sì, un matrimonio molto breve di 15 mesi, esatto, dove all'inizio, insomma, si vedeva un Johnny, cioè all'inizio della fine della loro storia, si vedeva un Johnny Depp distrutto dalle masse che gli davano del violento, insomma, poiché la sua ex moglie gliel'aveva detto di tutti i colori. Quando invece adesso, solamente adesso, dopo 2 anni, si va a scoprire che, insomma, anche lei non era stata molto dolce nei suoi confronti.
Ok.
Riguardo il loro rapporto, insomma. Finalmente questo fatto è, insomma,
è finito anche su un editoriale, anche se non sbaglio, dove ne hanno parlato anche su una rivista,
sì,
dove è stato,
sì,
appunto,
sì,
accusato anche pubblicamente lui.
È stato uno degli argomenti più discussi del 2020, comunque, se si può vedere anche nelle notizie, insomma, su internet.
Come Francesco Loiavo, no? Anch'io non l'ho visto tramite, sono sincera, tramite un video di TikTok, no? Dove appunto dicevano che questa causa era stata persa da parte sua. E io non capivo, quindi mi sono un po' organizzata e ho guardato un po' cosa era successo e mi sono informata, no? E a parte tutti gli scandali enormi, però comunque ho pensato, hanno fatto una legge contro la violenza per le donne o comunque la discriminazione, quello che volete, però comunque si parla sempre di parità di sessi, ma ora sembra quasi il contrario, cioè sembra che mettiamo in evidenza soltanto per il fatto della donna, mentre ora anche l'uomo può essere nella posizione della donna, indifeso.
È vero anche da dire che, come tutti sappiamo, gli estremi esistono da tutte le parti.
Sì, però ne parlavo anche con un'altra persona e è saltato fuori anche il discorso. Cioè, mettendo in evidenza questa cosa, si esclude l'altra, quando dovrebbe esserci una cosa generale. O è vero che io, cioè, non sono una persona che comunque ci tiene alla parità dei sessi, no? E vedo chiaramente che la maggior parte, la maggioranza è la parte femminile, quella colpita. Però quando vedi questi episodi ti viene anche da pensare che dovrebbe esserci anche una legge contro la parte cioè contro la versione maschile, ecco.
Intendiamoci,
cioè, non solo una verso la donna, ma anche verso l'uomo, secondo me sarebbe giusto.
Certo.
Quindi siamo anche un po' ancora indietro, ecco, secondo me.
Intendiamoci che la Amber ha fatto molto peggio che semplice violenza fisica, cioè ha distrutto un personaggio che si era costruito un castello. Cioè,
sì.
Però
anche lì, Francesco, io leggendo ho notato che comunque delle basi solide su cui giudicare non ci sono. Prove schiaccianti, ok, sto parlando. Cioè c'è un sacco di interviste, un sacco di cose, cioè articoli, però...
Anche registrazioni, poi.
Però l'unica registrazione pervenuta non era una prova schiacciante né per l'uno né per l'altro. Cioè, capito? Era un momento in cui lui era distrutto perché ha avuto un momento in cui lui stava male, ok? E ha dato la prova che lui stava male, ma non che era vittima o era, appunto, o la vittima era lei, capito? Quindi capisco anche il fatto che nessuno prenda posizione certa perché non c'è prove sicure, non ci sono.
Comunque posso dire una cosa riguardante la cosa
certo,
la differenza, che allora quello di Johnny Depp secondo me è uno dei tanti casi che ci sono stati, nel senso contro i maschi, perché fecero anche un servizio alle Iene, mi sembra, l'anno scorso, dove parlarono di un ragazzo che era stato sfregiato dall'acido dalla sua ex fidanzata, che era molto morbosa nei suoi confronti e non accettava la separazione. Quindi non è il primo caso che c'è, diciamo, nel mondo, in Italia, ovunque. La differenza secondo me è che comunque sia la donna ancora viene vista da un punto soprattutto fisico molto più debole rispetto a un uomo. Quindi pensare che una donna possa far del male a una figura maschile, quindi a un uomo, è molto più, diciamo, difficile da concepire, nonostante ci siano molti casi. Quindi secondo me una delle cose che non viene presa in considerazione è questa, e un motivo per cui viene trascurato è questo. Infatti, se si fa caso, per l'appunto nel caso di Johnny Depp, mi sembra di aver capito che inizialmente tutti accusavano lui di aver fatto violenza sulla moglie, no? Questo perché? Perché se si prendono due versioni dove si dice che l'uomo ha fatto violenza sulla moglie e la moglie ha fatto violenza sull'uomo, si tende più a credere che l'uomo abbia sbagliato nei confronti della donna, perché viene vista come una potenza maggiore, diciamo, dal punto di vista fisico e anche altre cose. Quindi secondo me è una questione di fatto che non siamo abituati a vedere l'uomo che viene sottomesso dalla donna da questo punto di vista, e questo non essere abituati poi dopo rende anche più difficile questa cosa, anche se secondo me per l'appunto non dovrebbe essere trascurata, ma dovrebbe essere trattata al pari di quello che viene fatto nei confronti delle donne.
Bene, siamo giunti anche alla fine del secondo blocco, e qualcun altro vuole illustrarci la scelta della sua canzone? Francesco?
Attio. Vai, vai, andiamo con i Rolling Stones, She's a Rainbow.
Thank you.
Bentornati in studio ad Artisti Senza Gloria.
Bravissimo Iavo, molto professionale e...
Dai!
Vabbè. Allora, la seconda argomentazione della puntata, perché appunto in due blocchi abbiamo fatto una cosa più o meno unica, è il fatto che appunto, se l'avete notato, da quando c'è appunto questa emergenza Covid e... anche il fatto che appunto adesso siamo un po' divisi tra regioni gialle, arancioni e rosse, molti sindaci e governatori di regione, ad esempio in Campania De Luca, hanno un po' alzato il tono della discussione e hanno incominciato a fare come se fossero dei veri e propri sceriffi, nel senso a prendere proprio la situazione in mano, chi meno, chi più, con toni differenti, chi con toni un pochino più autoritari e chi meno. E io vi volevo chiedere, preferite più un modo di fare del genere, come appunto alzare i toni e avere un pochino più di autorità, oppure dei toni più pacati per quanto riguarda la comunicazione?
Diciamo che la soluzione sta nel mezzo. È ovvio, Dio, chi dice in Cina stanno meglio adesso tutti quanti, ci credo, perché in Cina se uscivi durante il lockdown non è che ti arrestavano oppure ti facevano una multa salata, ti sparavano in testa. E questo, d'altro canto, non va bene.
Sempre molto crudo te, comunque.
Sì, sì, ma perché la verità... Cioè, chi dice certo. Che qua in Italia adesso c'è una situazione peggiore degli altri, chi si lamenta troppo spesso, deve ricordarsi che non è che negli altri stati questa malattia non c'è. Non è che negli altri stati si sta meglio.
Certo.
Siamo tutti in questa posizione difficilissima. Mm-hmm. E c'è chi la affronta con... più pacatezza e c'è chi l'affronta magari con più autorità. Ok, la soluzione, come dicevo, sta nel mezzo, cioè nel senso non si deve assolutamente trascurare la situazione, ma neanche renderla un inferno più di come è.
Hai ragione, non fa una piega. Sofia, che ne pensi?
Io concordo con quello che ha detto Francesco, anche perché secondo me sì, la dittatura in Cina basandosi sul coronavirus potrebbe aver funzionato, però secondo me non è quello lì il modo di fare. E io preferisco seguire appunto, ora non basandosi sull'autorità, ma preferisco magari seguire una persona come Conte, che comunque in un modo o in un altro qualcosa si fa, perché qualcosa si fa comunque, piuttosto che seguire una persona che magari mi urla in faccia e mi preme una pistola alla testa, come per dire se tu esci io ti sparo, ecco, quello magari no. Quindi io comunque preferisco seguire una persona più tranquilla e quant'altro, perché comunque supereremo tutti questa situazione in un modo o nell'altro, ma io preferisco stare più tranquilla piuttosto che una situazione violenta, insomma.
Anche perché, a parer mio, più agitazione si crea e peggio è la situazione.
Quindi... quello sicuramente, dopo si creano quello che è successo anche a Roma, Napoli o quello che è, poi la gente si imbestialisce e quindi secondo me è meglio stare tranquilli.
Mm-hmm. Iavo, io ho anche sentito, non so se te l'hai sentito, ma sicuramente sì, perché sei sempre quello più aggiornato di tutti, del fatto che anche tipo regioni rosse, come, ne so, Lombardia, Piemonte, si sono proprio queste ribellate al lockdown. E tu che ne pensi?
L'avevo sentito questa notizia, mi è giunta alle orecchie, e poi avevo sentito anche che appunto degli esponenti di questi stati si erano messi a dire che Conte o comunque lo Stato italiano stava dividendo, diciamo, la popolazione in cittadini di fascia A e fascia B. Questa cosa è totalmente errata, perché non si sta parlando che io, toscano, sono meglio di te, lombardo, perché punto. Sta parlando che io ho leggermente più libertà perché sono messo in una situazione sanitaria leggermente migliore della tua. Quindi diciamo che ribellarsi è bene, perché comunque diciamo che questa situazione è veramente pesante per tutti e c'è il diritto di espressione, quindi ognuno può fare quello che gli pare senza dover aver paura delle conseguenze dello Stato, però ovviamente non si deve andare a sfociare in rivolte o atti di vandalismo come appunto è successo a Napoli, Milano e Roma.
Scusami un attimo, Iavo, una sì. Domanda per te. Comunque sì, hai detto ribellarsi è bene, ma non credi che queste ribellioni fondamentalmente siano fatte contro nessuno? Cioè non è, non è che si sta combattendo, non è che si sta combattendo l'uno contro l'altro, non è una guerra civile questo, non è l'intenzione dello Stato ridurre magari la libertà al popolo.
E il fatto però che ovviamente
le condizioni sono queste per le condizioni attuali,
sì,
che ci sono nel mondo.
Allora, per ricollegarmi al discorso di prima, io sono dell'opinione che comunque c'è bisogno di una posizione politica abbastanza forte, non dico forte nel senso dittatura, però comunque una figura autorevole ce n'è bisogno, perché se si vede che, diciamo, potenza, lo Stato è titubante nelle scelte, non c'è una certezza nelle decisioni, si creano molte problematiche. Infatti, come si è visto con questo mandato, ragazzi, l'emergenza coronavirus c'è da marzo. E diciamo sapevamo che cosa andavamo incontro aspettando e non prendendo decisioni leggermente più forti quando le dovevamo prendere. Infatti adesso si vede, siamo riusciti a fare nemmeno un mese a scuola, per esempio noi non siamo riusciti a fare un mese consecutivo a scuola, e altre persone che invece non sono per niente tornate a scuola. Quindi diciamo è veramente una situazione pericolosa per il mandato, per lo Stato, perché appunto non ha mai preso decisioni ferree come doveva e si sta trovando a letteralmente bloccare ogni libertà del cittadino. Le persone non riescono più veramente a lavorare, si trovano per strada perché non sono riusciti a lavorare per tutto il periodo che andava da marzo fino a fortunatamente a luglio, perché come si è visto con l'estate ovviamente i virus in generale scompaiono, mentre una volta che arrivava l'inverno si sa tutti che torna l'influenza, che torna tutto, e nessuno però dallo Stato, comunque le regioni, nessuno veramente si è preparato. Cioè era veramente sconcertante, perché lo sapevamo tutti.
Sì, ma questo sono d'accordo, che la maggior parte delle decisioni prese dallo Stato sono state inefficienti, no? Ma il punto è bene ribellarsi, cioè nel senso, ho capito che lo Stato, il nostro Stato italiano, non ha preso magari per la maggior parte delle volte delle misure di sicurezza inadeguate che hanno funzionato, no?
Sì.
Ma fondamentalmente siamo tutti della stessa barca, capito? Fare una rivolta, delle ribellioni adesso, cosa cambierebbe alla situazione attuale? Sono
Sì, diciamo che le rivolte non sono contro nessuno, non le definirei nemmeno rivolte, è semplicemente le persone che chiedono di poter tornare a lavorare. Cioè mi sembra un diritto abbastanza fondamentale e ineccepibile.
Ah sì. Sono d'accordo, cioè da questo punto insomma lo Stato dovrebbe garantire una cassa integrazione molto più
esatto.
alta e soprattutto garantirla per tutti, no?
Esatto.
Ragazzi, stiamo dilungando un po' tanto.
Okay, no.
Allora, volevo far parlare anche la Rachele, se vuole dire qualcosa.
Allora, per quanto riguarda il modo in cui preferirei ricevere gli ordini, diciamo che personalmente, se parlo dal mio punto di vista di Rachele Borsari, per come sono fatta io, ovvio che preferirei un modo più tranquillo e leggero di dire le cose, però è anche vero che in una situazione del genere, in cui magari alcune persone non si rendono conto nemmeno della gravità o comunque della situazione, per quanto sia grave o meno, bisogna anche avere una certa posizione, una certa autorità, nel senso che non si possono dire nemmeno le cose con calma, perché non dico di fare come la Cina con la dittatura e puntare la pistola alla tempia alle persone, però comunque anche dire in un certo modo le cose, perché come abbiamo ben visto prima di farle capire e non sono state capite tuttora, c'è voluto tanto tempo e le cose sono sempre state dette con calma da Conte, non sono mai state dette con un'aggressività nella voce, con delle minacce. E infatti poi abbiamo visto che molte persone non le hanno rispettate, ma perché semplicemente se a una persona gli viene imposta una cosa, generalmente viene imposta in maniera diciamo un po' cruda, un po' aggressiva e non sbagliata, quindi non voglio intendere quello, è ovvio che si tende più ad obbedire e meno a sgarrare, perché se la cosa viene detta in maniera più soft, comunque sa, può essere interpretata in tanti modi. Secondo me è questo. Poi per quanto riguarda le rivolte o manifestazioni, di quello che stavano parlando Francesco e Lojavorovic, volevo dire che, allora, secondo me per quanto riguarda quello che ha detto Francesca Salvadori, le rivolte sono una cosa, le manifestazioni sono altre, nel senso che secondo me quello che è accaduto a Napoli, ovvero distruggere i negozi o fare altri atti di vandalismo, è anche un po' un controsenso, perché la gente si lamenta di non lavorare e poi va a distruggere i negozi. Questa cosa non ha senso e non si risolve niente, anzi si passa automaticamente dalla parte del torto. Nel momento in cui invece una persona scende magari giù in piazza per poter farsi sentire e dire che vuole riprendere in mano il lavoro, perché altrimenti fallisce, perché è quello che le persone stanno passando. Moltissime persone hanno chiuso i propri negozi, molte persone probabilmente li chiuderanno. È giusto farsi sentire, è giusto dire quello che uno vuole dire per far capire quello che è. Comunque sai, è anche un compito secondo me di una persona, del popolo, di farsi sentire e comunque avere qualcosa da dire, però bisogna saperlo fare e non bisogna andare a fare atti vandalici, a distruggere negozi, che oltre ad essere un controsenso è proprio totalmente una cosa sbagliata che non porta a niente, non risolve niente, anzi
sì, esatto.
Secondo me porta anche a situazioni peggiori, invece che migliorare peggiora la situazione, perché si vanno a creare altri problemi. Quindi secondo me, cioè, questo è il mio punto di vista, ecco.
Intervengo velocemente e poi blocchiamo il...
Ok, che siamo proprio una vera conferenza.
Allora, le manifestazioni, soprattutto quelle a Napoli, sono partite come manifestazioni, ma ci sono state infiltrazioni da parte di gang e comunque cose, associazioni mafiose, quindi diciamo che i lavoratori c'entravano ben poco, infatti soprattutto le problematiche di vandalismo non sono state causate dalla manifestazione in sé, ma dalle persone che sfruttavano la manifestazione per i propri
guadagni. Diciamo che si imbucavano, ecco.
Esatto.
Si confondevano.
Sì.
Va bene, ok, va benissimo, perfetto, meraviglioso. Ero curiosa di sentire la canzone che ha scelto Sofia.
Allora, io ho scelto la canzone Sweet Melodies delle Little Mix, che è uscita da poco e secondo me ha un ritmo veramente veramente bello, quindi può piacere a tante persone. In a whole other life there was this boy that I knew. He made me feel like a woman. We were young and silly fools. Anyway, he was in the band. Roll up songs about me. I wasn't crazy about the words, but the melodies were sweet. When someone like do 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 do. Every time we go dancing, I see his strange eyes. Gave him too many chances, pushed my keys too many times. Anyway, he started to numb, and I'll be on my way to leave. But I stopped in my tracks when I heard this melody. And it went like do 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 do. So he had control of my feet. Yes, when he came along, that's when I lost the groove. There was no song in the world to sing along or make me move. Feeling something like do 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 do.
bentornati ad Artisti Senza Gloria.
Con quale allegria me lo stai dicendo? Allora, dopo aver parlato di robe abbastanza pesantucce, la regia ci manda un argomento, diciamo, leggerino, che riguarda il delivery, quindi l'asporto, cose che abbiamo trattato anche prima. Però appunto volevo chiedervi, durante questo periodo in cui siamo tornati in un lockdown o semi-lockdown, avete per caso scoperto dei cibi nuovi? O anche per il fatto che comunque i ristoranti hanno richiuso parzialmente, non si può più andare a cena fuori come prima, anche come quest'estate, e quindi volevo sapere un po'
io ho
come
scoperto
organizzate.
Cibi. Io per esempio ho scoperto cibi inventati da me, cioè insomma non so se valga come cosa.
Per esempio?
Per esempio, allora, ho preso un toast. L'ho bucato, poi ci ho messo l'uovo per fare... sì, ci ho messo l'uovo per fare i classici toast bucati con l'uovo dentro, però mi è venuta una frittata perché l'uovo mi si era un po' mescolato. Non so, solamente io sono l'unico che gli ovi li trova sempre mescolati, anche se non
gli ovi sono... l'ovi
gli ovi l'ova, insomma.
Io volevo dire una cosa lì. Dopo
mi immagino che la presentazione non era da 10, però com'era il gusto almeno?
Il gusto, ti devo dire. Poi ci ho messo anche un po' di pancetta sopra, no? In più ci ho aggiunto l'olio di tartufo. È stato...
Te, Sofia, volevi dire qualcosa?
Sì, allora io volevo dire che comunque noi siamo passati da... facendo riferimento a quest'estate, quando praticamente magari tutte le sere o ogni sabato sera si andava a cena fuori... a qualsiasi ristorante, visto che era tutto quanto aperto. E ora, quando magari ci ritroviamo in due o tre amici, vogliamo andare a cena fuori, ma è chiuso il ristorante, allora noi ci chiudiamo in casa e cerchiamo di, con gli ingredienti che abbiamo nel frigo, cerchiamo di creare qualcosa da mangiare. E quindi penso sia, oltre che a una cosa di bonding tra amicizia, penso che sia una cosa anche, diciamo, buona per le nostre abilità culinarie.
Sì, è vero, perché come ha fatto anche Francesco, uno può anche sperimentare, stando più a casa, come ora non siamo ai livelli della quarantena, però si può comunque sperimentare, o chi non sa anche imparare a cucinare.
Esatto.
Te, Iavo?
Allora, io tornando al blocco originale, ovvero del cibo delivery, posso dire felicemente di aver scoperto un nuovo mondo, soprattutto con le ordinazioni della cucina orientale, favoloso, perché ho scoperto anche degli involtini speciali con i gamberi, favolosi, anche vario tipo di cucina classica. Adesso mi è venuta fame, quindi questa
Oro
sera
fame,
andrò a riordinarlo, ovviamente. E sì, insomma, si può fortunatamente prendere da asporto, quindi penso che bene o male adesso quasi tutti i ristoranti, se non tutti i ristoranti, hanno pronto la metodologia da asporto, perché non c'è veramente altra alternativa.
Parlando di cibo orientale, anche io ho rivalutato il sushi, perché il sushi proprio non mi andava giù, ma in questi giorni ho scoperto anche quel poco che viene anche cotto, non tutto crudo, quindi diciamo che sto ingranando anch'io. Rachele, che ci dice a proposito?
Allora, io ho la sfortuna di poter abitare in... cioè, sfortuna che poi in realtà è una fortuna, secondo me. Però da questo punto di vista è una sfortuna di abitare in mezzo al bosco, quindi un po' isolata da tutti, e purtroppo non ho il delivery che mi viene a casa, cioè non ho le persone che mi vengono a casa a portarmi il cibo, e quindi non posso usufruire di questa cosa bellissima. Però sono sicura che se avessi una casa in una posizione comoda, sarei 24 ore su 24 a ordinare piatti su piatti per farmeli portare a casa, perché secondo me è la cosa più comoda che ci sia in assoluto.
Raga, io sono nella tua stessa situazione, anche se non vivo in un bosco, è come se visto. Vivo qui praticamente.
Vabbè, l'idea è fighissima, però non poterne usufruire ti fa anche un po' rosicare.
Però almeno avete le bacche buone. E poi avete le...
Allora, ora ragazzi, c'ho quei di cibo
cioè,
orientale, però...
Come si chiamano quei...
I corbezzoli.
Sì, madonna buona.
Adesso ho fame.
Anch'io. E niente, io penso che se nessun altro ha qualcosa da dire possiamo anche chiudere la puntata. Voi che dite? Così andiamo a ordinare un bel sushi delle 5 prima che chiudano e facciamo una bella merenda.
Esatto, facciamo un bel aperitivo con sushi e tè.
E anche perché l'alcol dopo le 6 è consumato.
Un bel mochi al tè verde.
Esatto, perfetto.
Va bene ragazzi, allora che dire, eravamo qui con Francesco Javorovic, Francesco Salvadori, Sofia Ermini, Rachele Borsari e io. E vi mandiamo un grande bacio, un grande abbraccio, speriamo che un giorno potremmo finalmente farlo davvero, non per modo di dire. E niente, arrivederci, un saluto.
Bacioni.
Ciao, arrivederci.
Artisti senza gloria.